radiogiornale.
Di nuovo scontro tra Italia e Svizzera sulla tragedia dramma di Crans-Montana. Le famiglie di alcuni feriti sono arrivate, le fatture delle degenze negli ospedali elvetici creando scandalo e rabbia. Il costo della sanità continua ad aumentare. Nel 2024 ha raggiunti 97 miliardi di franchi, per il 2025 si andrà probabilmente oltre i 100. Sport, disco su ghiaccio, la trasferta porta bene. In gara 4 della finale vince il Davos in quel di Friburgo. RG Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla. Un giornale che va a chiudere questo venerdì ormai concluso. Un 24 aprile 2026 contraddistinto in serata dalla fiamma dello scontro riaccesa tra Italia e Svizzera sulla tragedia di Crans-Montana. In questi giorni alle famiglie di alcuni feriti sono arrivate le fatture delle degenze negli ospedali elvetici, creando scandalo e rabbia, come avete sentito dai titoli. Ora si apre un nuovo fronte. Roma teme che Berna faccia pagare allo Stato italiano questi importi. Tra polemiche e molte incomprensioni ci spiega tutto il nostro corrispondente da Roma, Claudio Bustaffa.
Si è sollevato in effetti un polverone, quindi per prima cosa facciamo chiarezza. È stato confermato anche oggi che le famiglie delle vittime che sono state ricoverate in Svizzera, in questo caso vittime italiane, non devono pagare nulla. È stato confermato oggi anche dal Canton Vallese. Però, insomma, qualcuno dovrà pur sostenere i costi delle persone che sono state ricoverate negli ospedali svizzeri. E questa questione è al centro dello scontro, perché c'è stato un incontro tra l'ambasciatore italiano in Svizzera, Cornado, e il presidente del Canton Vallese. Si è parlato, tra le altre cose, proprio di una fattura di 100.000 franchi, ci ha detto l'ambasciatore italiano Cornado, relativa alla degenza di tre vittime italiane all'ospedale di Sion. Ecco, il timore dell'Italia, ci ha detto l'ambasciatore italiano, è che ora questi costi vengano chiesti all'Italia in via di risarcimento, vengano chiesti al Ministero della Salute italiano, secondo quanto prevederebbe un accordo internazionale. Cornado, a dire la verità, ci ha anche poi confermato che in realtà questa richiesta da parte della Svizzera non è ancora stata fatta, quindi questa protesta italiana è una sorta di protesta preventiva, possiamo definirla, e però ha già sollevato un polverone politico con diversi interventi del Ministero degli Esteri, del Vice Premier italiano e anche della Premier Giorgia Meloni, che ha parlato di richiesta ignobile alla quale l'Italia non risponderà se verrà formalizzata, però la Premier italiana ha anche detto che confida nella responsabilità delle autorità elvetiche. Ora vedremo nei prossimi giorni, magari anche già nelle prossime ore, come risponderanno, come dialogheranno Roma e Berna, e si troverà o meno una soluzione a questa vicenda.
Parliamo adesso di un'operazione internazionale che ha coinvolto diversi paesi europei e la Svizzera, e ha portato all'arresto di 9 sospetti implicati in attacchi contro sportelli automatici. Alcuni colpi si sono verificati in Svizzera francese con esplosivi tra il 2024 e l'anno scorso, in particolare nel canton Giura, al Porrentruy, a Cuvée nel canton Neuchâtel e nella città vaudese di Gland. L'ambasciata svizzera invece a Teheran sarà riaperta gradualmente nei prossimi giorni, ne dà notizia il Dipartimento federale degli affari esteri, che lo scorso 11 marzo ne aveva annunciato la chiusura a causa della guerra sferrata dalla coalizione israelo-statunitense. Un primo gruppo di diplomatici elvetici raggiungerà l'Iran nei prossimi giorni. L'operatività della sede riprenderà in accordo con Iran e Stati Uniti, di cui la Svizzera rappresenta gli interessi nel paese. Sempre nel contesto del conflitto in Medio Oriente, nelle ultime ore sono emerse alcune importanti novità che riguardano il regime iraniano e che ci suggeriscono qualcosa sul suo stato di salute. Sofia Stropini, in studio, da dove iniziamo?
Iniziamo dalle dimissioni di Mohammad Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano che lascia la guida dei negoziati con gli Stati Uniti. Il motivo, secondo le indiscrezioni, sono disaccordi interni. Pare infatti che Ghalibaf fosse disponibile a includere la questione del nucleare nei colloqui con Washington, ma si sia scontrato con il resto della delegazione. Per cogliere appieno l'importanza di questa figura, si pensa al fatto che dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei e di un altro uomo ai vertici della Repubblica Islamica, Ali Larijani, era lui uno dei personaggi chiave del regime iraniano. È considerato un leader dell'ala conservatrice, anche se non tra i più intransigenti, e un sostenitore dell'adozione della linea dura per reprimere il dissenso. Si esprimeva duramente nei confronti degli Stati Uniti, eppure al contempo è una figura pragmatica. Ghalibaf si era infatti profilato come uno degli attori principali sul piano negoziale. Il suo posto all'interno dei negoziati ora potrebbe essere preso da Saed Jalili, rappresentante ultraintegralista della guida suprema presso il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, oppure anche dal ministro degli esteri Abbas Araghchi. E a proposito proprio di lui, di Abbas Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, questa sera è atteso a Islamabad in Pakistan e poi prossimamente anche in Oman e in Russia. Il Pakistan si è infatti proposto come mediatore tra Stati Uniti e Iran ed è previsto un altro round di colloqui.
Tengono in banco anche botta e risposta sul eventuale o sul possibile o già programmato incontro, secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, con gli emissari statunitensi Witkoff e Kushner, che sarebbero in volo e pronti a raggiungere Islamabad nelle prossime ore. E in tarda serata invece dal Parlamento iraniano si è scoperto che un'assenza dell'Iran. Staremo a vedere nei prossimi appuntamenti informativi su Rete 1. Noi proseguiamo perché l'Europa si spacca sul caro energia. Il premier spagnolo Sanchez insiste sulla proroga del recovery e sullo scorporo delle spese per il settore, tema quest'ultimo su cui concorda anche la presidente italiana del Consiglio Meloni, contrari invece Germania e Olanda. In redazione Maria Rosaria Maruca.
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che ci sono ancora 95 milioni di euro non utilizzati per investimenti in energia dei 300 milioni stanziati dagli attuali programmi europei. Invito tutti i paesi membri a farlo, ha sollecitato nel corso della conferenza stampa al termine del vertice informale di Cipro. Ha inoltre annunciato che entro l'estate sarà presentato un piano per accelerare l'elettrificazione dell'Unione europea, sottolineando la necessità di ridurre l'iperdipendenza da fonti fossili e spingere sulle rinnovabili e il nucleare. Il costo della crisi è già tangibile. Le importazioni da fonti fossili sono aumentate di 25 milioni di euro. Sul fronte della sicurezza marittima, la Presidente ha proposto di espandere la missione navale europea Aspides oltre la semplice protezione delle navi. Per ridurre la dipendenza dallo stretto di Hormuz, von der Leyen ha invitato a sviluppare il corridoio IMEC, India, Medio Oriente, Europa.
Veniamo nel nostro paese, il sistema sanitario svizzero costa sempre di più e ce ne accorgiamo insomma con i premi di cassa malati in alcuni cantoni, soprattutto in Ticino. A confermarlo poi è l'analisi dei dati relativi al 2024. 97 miliardi la cifra raggiunta, un aumento di oltre il 4% rispetto all'anno precedente. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica i dati non fanno intravedere un'inversione di tendenza nell'immediato futuro. Anna Valenti.
I cittadini se ne sono già accorti da tempo, visto gli aumenti dei premi cassamalati, ma ora arrivano anche i numeri a confermare la crescita dei costi legati alla sanità. L'analisi fatta dall'Ufficio di Statistica si riferisce al 2024 e il primo dato significativo riguarda i costi complessivi del sistema sanitario svizzero, che ha toccato quota 97 miliardi di franchi, appunto vale a dire il 4,1% in più dell'anno precedente. A trainare verso l'alto i costi sono soprattutto le cure stazionarie, vale a dire interventi chirurgici, ricoveri in ospedale, degenze e le cure di lunga durata relative soprattutto ad assistenza in casa per anziani o malattie croniche. E la fetta più grossa, il 60%, è finanziata da noi assicurati attraverso i premi cassamalati e per un 20% da quello che paghiamo di tasca nostra attraverso la franchigia, la partecipazione del 10% e così via. Il restante è finanziato da Confederazione, Cantone e Comuni, più o meno attorno al 30%. La conclusione è che la pressione sull'economia domestiche continua a crescere. L'Ufficio di Statistica ci dice che i primi dati parziali relativi al 2025 dicono che la spesa sanitaria è in crescita, l'aumento stimato è del 3%, ergo i costi sanitari toccheranno quota 100 miliardi di franchi. Dunque non siamo davanti a picchi massimi momentanei, ma l'aumento della spesa sanitaria è ormai una tendenza strutturale.
Buffe era nel canton Vaud, dove la consigliera di Stato Valérie Ditli ha usato denaro pubblico, 10.000 franchi, per far ritirare una denuncia penale contro di lei. Lo certifica un rapporto reso pubblico nella giornata da poco conclusa. Ditli ha mentito ai colleghi di governo che parlano di fiducia compromessa, un nuovo colpo per l'esponente del centro che non accenna a dimettersi. Giudiziaria ticinese è stato condannato a 12 anni di detenzione il 60enne che per almeno 7 anni ha abusato sessualmente della propria figlia, facendola abortire 4 volte. La Corte dell'Assise Criminali ha inflitto una pena più severa di quanto richiesto dalla pubblica accusa. Stefano Lordi.
Raramente ci si è trovati confrontati con una fattispecie così raccapricciante. È con queste parole che la presidente della Corte delle Assise Criminali di Lugano, Monica Sartori Lombardi, ha descritto il processo che ha infine visto condannato il 60enne siriano richiedente l'asilo a 12 anni di carcere e 12 di espulsione dalla Svizzera. A poco sono dunque valse le argomentazioni della difesa che aveva richiesto la sua piena assoluzione, facendo leva sulla poca affidabilità delle prove presentate nei confronti dell'imputato, reputate non convincenti oltre ogni ragionevole dubbio. A pesare sulla scelta della Corte la colpa grave dell'imputato, che dopo anni di abusi e dopo aver costretto la figlia, affetta da un leggero ritardo mentale, ad abortire per 4 volte, non ha mai dimostrato un briciolo di empatia o di pentimento. Media invece la colpa per le percosse nei confronti, oltre che della figlia, anche della moglie e dei 2 figli maschi, anche loro 3 con ritardi mentali di varia entità. Non è ancora noto se il condannato presenterà ricorso.
Altri fatti raccapriccianti riguardano ancora un arresto in Ticino per una tentata truffa ai danni di un anziano, questa volta a Maggia. In manette ieri è finito un 44enne polacco sospettato di essere coinvolto in quelle che vengono definite telefonate shock, sempre identico al modo d'agire dei malviventi che, con scuse differenti, contattano telefonicamente le vittime mettendo loro pressioni affinché consegnino soldi o preziosi per aiutare un parente in difficoltà. Il presunto delinquente è stato colto con le mani nel sacco e il maltolto recuperato. Le autorità mettono comunque in guardia da questo tipo di truffe in aumento a sud delle Alpi e in Romandia. Solo lunedì, per esempio, sono state arrestate a Gordola altre 2 persone di 59 e 55 anni. Ampia adesso invece la pagina sportiva di matrice hockeistica. Il riassunto con il collega.
4 su 4 anche in gara 4 della finale di hockey, ha vinto la squadra in trasferta. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Friburgo 0, Davos 1, ha fatto testo la rete ottenuta già nel primo tempo in contropiede dal grigionese Parré. Tutto dunque da rifare, 2-2 nella serie e domenica si torna per gara 5 a Davos, una finale del nostro campionato che resta davvero intensa, spettacolare e soprattutto incerta. Da notare inoltre per i grigionesi il ritorno in squadra avvenuto proprio ieri di Enzo Corvi. 6-1-6-1 è invece il bilancio positivo della 2 giorni di Bien per la nostra nazionale svizzera, quella diretta da Yann Cadieux, che anche ieri nella seconda amichevole si è imposta 6-1 appunto sull'Ungheria grazie alle reti firmate da Meyer, Löffel, Egli, Rohrbach, Rochette e Jäger. Da notare che era l'ultima partita di preparazione prima dei mondiali su suolo elvetico. L'avvicinamento naturalmente prosegue, ma all'estero, contro Svezia, Finlandia e Repubblica Ceca. Nel calcio, lo Stade Nyonnais in Challenge League è stato battuto ieri dalla capolista Vaduz 3-1 per il Bellinzona, impegnato domenica e sempre ultimo. I punti di distacco restano dunque 6 dagli stessi vodesi. Il Napoli invece si è imposto 4-0 contro la Cremonese nell'anticipo della 34esima giornata. Questa sera invece il Thun potrebbe conquistare il titolo nazionale, Lugano permettendo la 34esima giornata di Super League dalle 20:30 appunto mette in scena Thun contro Lugano, mentre alle 18 Losanna contro Zurigo e Grasshopper contro Lucerna apriranno le danze. Il Thun sarà campione in caso di successo. Se dovesse essere battuto dai bianconeri sarà comunque campione se il San Gallo non vincerà domani, domenica, contro lo Young Boys. A Jerez torna il motomondiale con la gara sprint nelle MotoGP, il gran premio in programma domenica. Con le spalle al muro, ma in casa dopo 2 trasferte, la Spinelli Massagno affronta sotto 2-0 nella serie lo Stadio Star Wings in gara 3 dei quarti playoff del campionato di basket, sfida questa che inizierà alle 17:30.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di sabato ormai, 25 aprile. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione sono giornate solive e notti serene. Temperatura massima tra 20 e 24 gradi, in mattinata però freschino fra 3 e 4, isoterma di 0 gradi in rialzo a 3300 metri, poi fino a lunedì splenderà il sole e quindi diverrà più nuvoloso. In serata proprio del primo giorno della settimana possibili rovesci, specie al pomeriggio e sul Ticino centro meridionale. Da martedì, come detto, schiarite alternate rovesci in tutta la Confederazione. Attenzione, vi ricordo che a causa del tempo secco nel Moesano, in Val Bergaglia, in Val Poschiavo è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. L'informazione alla radio torna in diretta ovviamente allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica nelle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Roberto Rossinelli, regia tecnica, e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena notte e un felice fine settimana.